Benvenuti a tutte e tutti su Doomsday Clock, la rubrica a cura della redazione di Guerriglia Radio su Ottolina TV, che si occupa di saggiare un po' il polso delle crisi multiple che stanno attraversando questo periodo storico. Oggi parliamo della crisi globale geopolitica con Roberto Iannuzzi, analista geopolitico indipendente, saggista e scrittore, curatore della newsletter Intelligence for the People. Ciao Roberto.
Ciao Daniele,
Benvenuto.
grazie.
Allora Roberto, vabbè, noi ci conosciamo, tu sai che io insomma, leggo e apprezzo il tuo lavoro e così tutta la redazione di Guerriglia e volevo fare con te insomma, un po' una panoramica della molteplicità di eventi che si stanno susseguendo in questo periodo e di tutte le criticità che vediamo sulle varie faglie geopolitiche. La sensazione è quella di trovarsi davanti a un muro che aggiunge ogni giorno una crepa diversa. Alcune di queste crepe sembrano, diciamo, indipendenti da tutte le altre, altre invece aumentando la loro criticità, tendono poi a congiungersi l'una con l'altra. Si ha questa sensazione quasi che stia per venire giù tutto, poi forse è anche, insomma, un po' una proiezione delle nostre paure, questo è quello che speriamo. Però, insomma, oggi con te volevo andare a vedere le faglie principali che sono principalmente quelle dove ci sono dei conflitti attivi, ma non è detto che siano le uniche, per cercare di capire qual è lo stato dell'arte, se c'è la possibilità di una de-escalation, di trovare degli elementi di stabilità, oppure se insomma questo caos è destinato a continuare e in qualche modo insomma anche a peggiorare, vista la tragicità sostanzialmente degli eventi. Io ti direi se ti va di partire dal Medio Oriente, tu ti sei concentrato parecchio su quest'area ultimamente nei tuoi scritti, so che stai anche preparando un libro, non diciamo niente per il momento, insomma, perché non è ancora uscito.
Ah, insomma, è imminente, ormai
Ma
siamo
esatto,
agli sgoccioli, a
ma è imminente.
giugno.
Ok. Medio Oriente, io credo. Questa è una mia, diciamo, impressione che probabilmente per quanto riguarda la Palestina e tutto quello che ci gira intorno, quindi il conflitto israelo-iraniano, la posizione dei paesi arabi, il coinvolgimento degli occidentali, a me sembra che la domanda più importante e più interessante sia qual è in realtà la strategia di Israele. Nel senso, Israele, quando a seguito del 7 ottobre aveva un obiettivo dichiarato, che era quello di sconfiggere Hamas, e sembra dopo 8 mesi di guerra estremamente lontano dall'averlo raggiunto e dall'aver trovato una via militare per raggiungerlo, a parte lo sterminio dei palestinesi in quanto tali. C'è un altro obiettivo occulto che, secondo me, è quello principale ed è quello reale, cioè la pulizia etnica di Gaza, cogliere l'opportunità per chiudere la partita, ma non essendo riusciti a coinvolgere l'Egitto, che anzi si è appena accodato al Sudafrica nella causa, la Corte internazionale di giustizia contro Israele sostanzialmente non vuole prendersi l'eventuale ondata di profughi, quindi anche questo secondo obiettivo è lontano e anche quello che è sembrato tramite l'uccisione degli alti funzionari militari iraniani nel consolato di Damasco, un tentativo di internazionalizzare, regionalizzare ancora di più il conflitto, coinvolgendo gli Stati Uniti, in realtà quello che è rimasto dell'attacco di Israele e della rappresaglia iraniana sembrerebbe una certa in realtà vulnerabilità di Israele, anche con l'aiuto di tutti quanti gli alleati, anche davanti a un attacco tutto sommato atteso, se non telefonato, e relativamente limitato per quanto importante, insomma. E poi c'è l'ultimo punto che è quello della situazione diplomatica e quindi le relazioni internazionali di Israele verso gli altri stati, verso l'ONU, verso le corti internazionali, sia quella penale sia quella che fa direttamente riferimento all'ONU. e sia anche verso le opinioni pubbliche mondiali, in particolare quelle occidentali, che li stanno semplicemente perché al governo Netanyahu stanno più a cuore, non perché quelle arabe siano meno importanti, e qui è un disastro. Quindi la mia domanda è proprio questa: c'è una strategia di Israele? Qual è in questo momento la strategia del governo Netanyahu? E se, siccome ho letto un tuo articolo molto interessante sulla prospettiva di un protettorato, è anche inquietante, devo dire, di un protettorato neocoloniale, se ci vuoi un po' raccontare quello che hai individuato come un possibile sviluppo.
Sì, diciamo, appunto, hai fatto una buona panoramica, diciamo, iniziale, che in qualche modo fa capire la complessità della situazione. In realtà, quello che pare di capire, quello che è emerso in questi 7 mesi di conflitto, fondamentalmente, e che una vera strategia definita da parte del governo israeliano non ci sia. Perché il punto di partenza è stato quello di, fondamentalmente, appunto, l'obiettivo iniziale era quello di eliminare Hamas, no? Senza però riflettere su cosa questo potesse comportare in qualche modo, no? Che vuol dire eliminare Hamas? Eliminarlo militarmente, cioè era già evidente fin dall'inizio che come obiettivo militare questo sarebbe stato difficile da raggiungere. Dopodiché c'è un'altra questione anche, la leadership israeliana è una leadership estremamente compromessa, no? È compromessa sia per quello che era successo prima, perché sappiamo che Israele stava attraversando una crisi molto profonda, no? Una crisi politica profondissima prima dell'attacco di Hamas. Quindi già questo aveva in qualche modo delegittimato Netanyahu, delegittimato il governo. L'attacco di Hamas, con tutto quello che ha comportato, oltre 1.000 morti, no? Quasi 1.200 morti, il sistema, l'apparato di sicurezza israeliano colto completamente di sorpresa, quindi tutto questo in realtà non ha fatto che delegittimare ulteriormente non solo il governo, non solo il premier e quindi Netanyahu, ma tutto l'apparato di sicurezza, i servizi intelligence, l'esercito. Com'è possibile che Gaza è il luogo più controllato, uno dei luoghi più controllati del pianeta, fondamentalmente? E tra piccola parentesi, un po' questo ne accenno poi nel libro, insomma, no? Ne scrivo perché è inspiegabile, no? Quello che è successo. L'intero apparato di sicurezza israeliano colto di sorpresa. Quindi questo ovviamente ha ulteriormente delegittimato non solo Netanyahu e il suo governo, ma l'intero apparato di sicurezza israeliano. Quindi ci troviamo con un'intera classe dirigente in questo momento, che praticamente non dovrebbe più stare lì dov'è.
Ma
Perché
tu
se.
credi, cioè ti sei convinto in questi 8 mesi che la strategia, o meglio la non strategia di Israele sia davvero guidata dalla necessità di sopravvivenza politica dei personaggi di questo governo, da Netanyahu agli Smotrich e ai
Guarda,
Ben-Gvir, che magari non entrerebbero in un'altra coalizione?
secondo me le componenti sono molteplici. Sicuramente una delle componenti è questa, e cioè, infatti, diciamo, cominciare questa guerra immediatamente, con un'invasione di terra, portarla avanti a tempo indeterminato, così, è tutta, un modo da parte del governo, in particolare da parte di Netanyahu, per guadagnare tempo, ovviamente, cioè, perché fin quando c'è la guerra, tutta la crisi interna è congelata, no? Tant'è vero che loro hanno fatto un governo di unità nazionale, le inchieste, no? Le indagini su quello che è successo il 7 ottobre sono state rimandate alla fase post-conflitto. Quindi, sappiamo che Netanyahu ha la speranza di in qualche modo riacquistare un consenso che sembra irrimediabilmente perduto, anche perché poi da parte dell'opinione pubblica israeliana c'è un forte sostegno all'operazione militare, quindi su questo non ci sono dubbi. Quindi questa è una componente.
Sì, è proprio una sfiducia personale verso il Premier, non verso l'operazione, purtroppo, perché insomma, se ci fosse stata più resistenza interna, forse avremmo visto meno efferatezze.
Certo, anzi, cioè, abbiamo visto dai sondaggi che in alcuni casi addirittura viene richiesto, cioè l'azione militare del governo non viene considerata, no, sufficientemente incisiva, addirittura. Quindi questa è una componente. L'altra componente è proprio, cioè l'altra questione che in qualche modo spiega l'atteggiamento dell'esecutivo israeliano sta proprio nella sua composizione. Il governo Netanyahu è salito al potere praticamente, no, alla fine del 2022, no? Ed era, diciamo, è uno dei governi più estremisti degli ultimi tempi, insomma, nella storia di Israele. Un governo che contiene elementi dichiaratamente annessionisti, cioè che vogliono annettere i territori occupati e quindi in qualche modo far piazza pulita ai palestinesi. Su questo.
Diretta espressione dei coloni e quindi delle frange più oltranziste.
Esattamente, esattamente. Quindi ovviamente questo attacco di Hamas è stato visto come un'occasione, sicuramente. Da diverse componenti del governo Netanyahu per chiudere i conti in qualche modo, no? O comunque per dare una forte spallata, perché le dimensioni dell'attacco di Hamas in realtà giustificavano agli occhi, no, dell'opinione pubblica, non solo israeliana, ma secondo il governo Netanyahu anche agli occhi dell'opinione pubblica occidentale. Una reazione israeliana durissima. Quindi loro hanno ritenuto che questo consentiva loro di chiudere i conti un po', no? Come hai accennato tu prima, al di là del tentativo di sconfiggere militarmente Hamas, c'è stato obiettivamente un tentativo di pulizia etnica.
Tuttora in corso, insomma.
Tuttora in corso, però ci sono a 7 mesi, diciamo, dall'inizio del conflitto, ci sono degli evidenti segnali di fallimento, no? Perché non solo l'Egitto si è rifiutato, ovviamente l'Egitto è la valvola di sfogo primaria, no? Ovviamente, ma tutti i paesi arabi fondamentalmente hanno fatto muro comune di fronte a questa ipotesi. Questo ha in qualche modo spinto l'amministrazione Biden a anche lei porre un freno, perché ovviamente la grossa differenza fra Israele e l'amministrazione Biden, che per altri versi abbiamo visto in questo conflitto, hanno avuto una strategia quasi unitaria, no? Perché diciamo c'è stato un sostegno al di là delle dichiarazioni fatte dall'amministrazione, insomma, per distanziarsi un minimo dallo sterminio che è stato commesso a Gaza, ma abbiamo visto che c'è stato un sostegno totale, completo, cioè flusso di armi senza alcuna condizione, hanno soddisfatto tutte le richieste che
Armi,
sono.
denaro, veti in Consiglio di sicurezza, voti contrari
Esatto.
all'ONU.
Esattamente, ma anche lo stesso, pensiamo allo stesso dispiegamento militare, no? Delle forze americane, la flotta americana, gli aerei dispiegati in paesi come la Giordania, per esempio, questo per impedire, no, un potenziale attacco di altri elementi del cosiddetto asse della resistenza, l'asse filo-iraniano di cui Hamas fa parte, no?
Stesso, in realtà possiamo parlare anche di coinvolgimento diretto degli Stati Uniti se colleghiamo diciamo la spedizione verso gli Houthi, dove gli Stati Uniti hanno sparato e sparano come di fatto una forma di supporto a Israele, per quanto poi diciamo, l'obiettivo sarebbe quello di liberare lo stretto, ma si deve liberare lo stretto perché Ansarallah lo blocca in chiave anti-israeliana, o meglio pro-palestinese, insomma, per mettere fine al
Sì,
massacro.
Quindi, diciamo, c'è stata una mobilitazione americana totale, questo per riassumere, che per altri versi ha fatto anche comprendere come Israele senza gli Stati Uniti siano in grossa difficoltà, perché se non ci fosse stato l'intervento americano nella regione e si fosse aperto per esempio un altro fronte a nord, un fronte vero, non come, cioè in realtà c'è un fronte aperto anche a nord, come abbiamo visto con Hezbollah, e c'è una guerra di logoramento che sta andando avanti e che in realtà pesa anche quella sullo sforzo bellico israeliano, perché loro devono dividere le loro forze tra Gaza e il nord. Ma se non ci fosse stato l'intervento americano, c'era il rischio concreto che sarebbe scoppiata una guerra aperta, cioè una guerra senza esclusione di colpi tra Hezbollah e Israele. Nell'ipotesi di una guerra su due fronti vera, completa, Israele si sarebbe trovato probabilmente a mal partito. Quindi, diciamo, questo elemento ha fatto anche comprendere fino a che punto Israele poi dipenda dagli Stati Uniti. Comunque, per tornare al discorso che stavamo facendo, per non perdere quel filo, se gli Stati Uniti da un lato hanno appoggiato completamente Israele, dall'altro questa opposizione compatta del mondo arabo, dei paesi arabi, di fronte a un'ipotesi di pulizia etnica della striscia, ha obbligato anche la Casa Bianca ad assumere una posizione differente, no, rispetto a quella israeliana, e quindi a esercitare pressioni anche da parte sua, perché di fatto Israele comprendesse che un piano di pulizia etnica non era praticabile di fatto. E questo da che dipende? Dipende dal fatto che gli Stati Uniti hanno ovviamente interessi strategici molto a più vasto raggio rispetto a Israele, e in particolare loro stavano puntando a creare una nuova architettura di sicurezza regionale. Cioè c'è stato in quest'ultimo anno, nel 2023 in qualche modo, no? Un ritorno degli Stati Uniti in Medio Oriente, regione dal quale si erano un po' disimpegnati, no? Se ricorderai, negli ultimi anni, no, certo, si parlava chiaramente di esattamente. L'amministrazione Biden si è resa conto che questo disimpegno stava lasciando in particolare l'intera penisola araba alla Cina, fondamentalmente, perché la penetrazione ormai economica cinese e anche ha cominciato anche a essere politica nel momento in cui i cinesi hanno mediato quell'accordo di riconciliazione fra Arabia Saudita e Iran, no? Se ricordi.
Assolutamente.
Quindi loro hanno compreso che se loro abbandonavano il campo, questo vuoto veniva riempito dal loro principale avversario, fondamentalmente, no?
In realtà stavano spostandosi dal Medio Oriente proprio per andare verso il Mar Cinese, quindi
esatto.
Sono stati però presi in controtempo in questo senso.
Esattamente, però questo ci fa capire come questa competizione internazionale avvenga simultaneamente su una serie di scacchieri, no? Quindi non si può gli Stati Uniti. E poi questa è la ragione per cui gli Stati Uniti si trovano in difficoltà, perché devono giocare su troppi scacchieri. Cioè se loro si occupano del Mar Cinese Meridionale oppure della Russia, no? E lasciano il Medio Oriente, perdono influenza in Medio Oriente.
Allora, questo è esattamente quello che ha detto, poi in realtà lui è un trampiano, era stato già... era stato ex vice segretario della difesa durante l'amministrazione Trump, Eldridge Colby, proprio pochi giorni fa sul Financial Times, no? E diceva proprio questo: dobbiamo essere realisti, gli Stati Uniti non sono in grado in questo momento di affrontare sia la Russia che la Cina, o di essere presenti in entrambi gli scenari. Questo gap proprio militare, faceva riferimento lui, non possiamo colmarlo in fretta, e quindi siamo costretti a sostanzialmente a far sì che gli europei, a obbligare gli europei a cavarsela da soli, ma comunque la guerra la devono fare, solo che la fanno principalmente loro, e la guiderebbero loro anche se attaccasse, e dovremmo comunque disimpegnarci anche se attaccasse prima la Russia, una cosa che insomma...
Sì. E, no, questo appunto ci fa capire la quantità di fronti e come di fatto la pretesa in qualche modo statunitense, no, di continuare a mantenere questa egemonia sia perdente, perché non può un paese che poi di fatto è una minoranza, no, continuare a tenere sotto scacco un intero mondo che ormai sta diventando multipolare. Quindi una parte di questa partita si sta giocando proprio in Medio Oriente, dove gli Stati Uniti avevano lanciato questo progetto. Innanzitutto stavano stringendo una serie di accordi di sicurezza con alcuni paesi del Golfo. C'è stato un accordo pilota col Bahrain, e c'è una trattativa in corso proprio con l'Arabia Saudita, no? Che in qualche modo doveva essere coniugato con una normalizzazione dei rapporti fra Arabia Saudita e Israele.
I patti d'Abramo.
Gli accordi di Abramo, esatto, che poi furono lanciati da Trump già nel 2020, no? Tutto questo nel nuovo piano dell'amministrazione Biden sarebbe dovuto essere cementato da questo progetto di corridoio economico, no? Che l'amministrazione Biden ha lanciato al G20 proprio del settembre, no? del 2023, quindi pochissimo tempo prima dei fatti del 7 ottobre. Come dici?
L'IMEC,
esattamente. Questo corridoio economico in qualche modo dovrebbe legare l'India alla penisola araba, a Israele e poi arrivare ai porti europei, in particolare italiani, francesi, no? Che è chiaramente un progetto in competizione, no, con la via della seta cinese, è evidente, anche se ha una portata infinitamente minore, diciamo. È un progetto che aveva già prospettive, diciamo, molto più molto meno rose rispetto alla Belt and Road Initiative cinese, prima che succedesse tutto quello che è successo.
Sì, credo fosse questa una, diciamo, negli obiettivi degli Stati Uniti, una strategia della bastone e della carota verso che coinvolgesse diciamo i possibili partner dell'area. Da una parte tento il sabotaggio alla Belt and Road Initiative, dall'altra devo anche offrire quella che può sembrare o può essere un'alternativa.
Esattamente, esattamente. È chiaro che nel momento in cui scoppia il disastro dell'attacco di Hamas e della reazione militare israeliana a Gaza, della violentissima guerra di Gaza, tutto questo piano viene un po' rimescolato. Non completamente, attenzione, perché in realtà c'è una certa convergenza di interessi che rimane tra alcuni paesi arabi e Israele, in particolare nella prospettiva di eliminare ad esempio l'Islam politico, no? Perché non dobbiamo dimenticare che questi movimenti dell'Islam politico, come sono Hamas nel campo sunnita, Hezbollah nel campo sciita, poi non dimentichiamoci tutti i partiti legati ai fratelli musulmani, no? Che in qualche modo sono stati sostenuti a livello regionale da due paesi come Qatar e Turchia. E qui rientriamo in tutta una dinamica che si è innescata con le rivolte arabe. La prospettiva, in particolare per le monarchie del Golfo, cioè mi sto riferendo a Arabia Saudita e Emirati Arabi, ma anche per esempio per una dittatura come quella di Al-Sisi in Egitto, la prospettiva di eliminare l'Islam politico e di ridimensionarlo quantomeno è una prospettiva che è letta a questi paesi, non c'è, non c'è niente da fare, no? Tant'è vero che Arabia Saudita, Emirati Arabi, no? Erano esattamente il fronte sunnita contrapposto a Turchia, Qatar, in generale i movimenti dei fratelli musulmani. Quindi il problema qual è? Il problema è questa operazione di pulizia dell'Islam politico si può fare, come dire, con un minimo di, cioè in maniera sufficientemente pulita, oppure attraverso una devastazione come quella che sta avvenendo a Gaza, che lascerà delle ferite di una profondità pazzesca in tutto il mondo arabo. Perché non dimentichiamoci che questo ragionamento dell'eliminazione dell'Islam politico è un ragionamento che fanno esclusivamente le elite di questi paesi arabi, non le masse arabe, no? E quindi l'Egitto ha il problema di tenere a freno la propria piazza popolare. Lo stesso vale per l'Arabia Saudita, lo stesso vale per la Giordania. Cioè, se far piazza pulita di Hamas a Gaza, no? Comporta aprire una ferita di dimensioni addirittura maggiori di quella che rappresentò la Nakba, no? No? Quando nacque Israele. Quindi i paesi arabi non si possono permettere, cioè, guardiamo a quello che sta succedendo in Giordania, no? Per esempio, dove ci sono state proteste oceaniche, manifestazioni. La Giordania è un paese fragilissimo, dove metà della popolazione, oltretutto, è di origine palestinese, no? Quindi c'è una prospettiva di destabilizzazione, al di là dello scontro con l'asse filo-iraniano, no? Tra Israele e l'asse filo-iraniano, ma c'è una prospettiva di destabilizzazione a livello dei paesi arabi sunniti di fronte al protrarsi di questo conflitto e alla devastazione che questo conflitto sta provocando, e quindi all'enorme impatto emotivo che questo conflitto sta determinando nel mondo arabo. Quindi, no? Né Bin Salman in Arabia Saudita né al-Sisi in Egitto si possono permettere di aderire in qualche modo a un progetto così sanguinoso, diciamo così, no? È chiaro.
Questo quadro così frammentato che stai dipingendo, che io trovo assolutamente corretto, secondo te sta in questo, cioè, c'è in questo momento un'intelligenza tra gli attori ovviamente pesanti, quindi Israele perché ha l'iniziativa, ma ne dubito, insomma, viste appunto le dinamiche che abbiamo descritto prima, gli Stati Uniti oppure diciamo, i paesi arabi di maggior peso, che è in grado in questo momento di elaborare una exit strategy che possa appunto riportare a uno scenario dove appunto poter andare avanti con quelli che erano i piani regionali precedenti.
Esatto. È quello che in qualche modo sta tentando, con molti indugi e molta difficoltà, l'amministrazione americana. L'amministrazione americana, prima dell'inizio dell'ultima offensiva israeliana a Rafah, stava puntando molto sul negoziato. Si è impegnato in prima persona William Burns, no? Che è il direttore della CIA. Perché loro hanno capito praticamente che non c'è una soluzione militare a Gaza, e l'offensiva di Rafah lo sta dimostrando, perché abbiamo assistito all'ennesima deportazione, diciamo, forzata, no? Di profughi palestinesi. Quasi 900.000 persone sono fuggite da Rafah. Israele ha cominciato questo attacco per ritrovarsi Hamas, che contrattaccava al nord a Gaza, no? A Jabalia, a Zaitun. Quindi è evidente che da un punto di vista militare Hamas non è sconfitto, malgrado la devastazione indescrivibile che c'è a Gaza, ma Hamas non è sconfitto. Quindi gli Stati Uniti questa cosa l'hanno capita, cioè l'amministrazione Biden l'ha capita questa cosa. Non c'è. Non se ne esce militarmente. Quindi loro stanno tentando in qualche modo di invece passare a una prospettiva successiva, e cioè quella di dire Chiudiamo questa fase militare, cerchiamo di imporre una amministrazione nuova a Gaza. Loro infatti hanno cercato di coinvolgere l'autorità nazionale palestinese, no? Quindi cercando di creare un'amministrazione alternativa a Gaza che sia, abbia un minimo di legittimazione non solo agli occhi dei palestinesi ma anche agli occhi dei paesi arabi. Infatti una richiesta che i paesi arabi hanno fatto, in particolare l'Arabia Saudita, è esattamente questa, cioè di coinvolgere l'autorità nazionale palestinese. L'unico problema è che Netanyahu è assolutamente contrario a questa soluzione. Perché? Perché la prospettiva di un'autorità nazionale palestinese che governi sia sui territori della Cisgiordania che su Gaza, in qualche modo riporta indietro l'orologio della storia che Netanyahu in tutti questi anni ha cercato faticosamente di portare avanti. Attraverso che cosa? Attraverso la scissione fra Gaza e la Cisgiordania.
È chiaro che dal punto di vista di Netanyahu, cioè del sionismo più oltranzista, la condizione migliore è quella in cui i palestinesi sono separati sia geograficamente tra Cisgiordania e Gaza, come è purtroppo, ma anche politicamente nei due
Esattamente.
territori geografici, perché questa
Esattamente.
è la soluzione più lontana all'esistenza, al fatto che ci possa mai essere uno Stato palestinese, semplicemente.
Esatto, perché a quel punto non c'è più un interlocutore politico unitario, non c'è un negoziatore nel campo palestinese e quindi il governo Netanyahu può dire tranquillamente non possiamo farci nulla, è colpa loro se non si negozia, no? Quindi la prospettiva di una riunificazione dei due territori sotto un'unica amministrazione è vista come un incubo, diciamo, da Netanyahu, il quale ha detto chiaramente, tra le altre cose, di non volere uno Stato palestinese. Anzi, lui a casa sua, cioè di fronte all'opinione pubblica israeliana, si è vantato di essere quello che ha impedito la creazione di uno Stato palestinese finora. Quindi è evidente. Però qui si crea chiaramente, diciamo, un'aporia, no? Un paradosso, perché è chiaro che senza la prospettiva di uno Stato palestinese, anche fittizio, diciamo così, no? A livello puramente nominale, eccetera, eccetera. Ma senza questa prospettiva, i paesi arabi non possono accettare una normalizzazione dei rapporti con Israele. In particolare l'Arabia Saudita non può accettare una normalizzazione dei rapporti. E quindi gli Stati Uniti, il progetto americano di questa nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente fallisce. Quindi questo è il grosso problema dell'amministrazione americana, cioè conciliare da un lato un Israele che non vuole in nessun modo neanche una parvenza di Stato palestinese, con l'esigenza di dare un contentino, diciamo, agli arabi, in particolare ai sauditi, per questa normalizzazione, insomma, no?
Quindi quello che tu vedi è, siccome appunto non sono conciliabili le posizioni del governo Netanyahu con quelle del governo Biden, almeno fino a novembre o almeno finché non cadrà Netanyahu, magari per ragioni interne, vedremo, una specie di stallo insanguinato, chiaramente sulla pelle dei palestinesi, in cui però l'instabilità prosegue e peggiora, tra l'altro poi con il rischio di volta in volta di coinvolgere l'Iran, Hezbollah, colpi di mano.
Purtroppo esattamente questa è la situazione, cioè siamo in uno stallo totale, sia militare che strategico, è uno stallo che caratterizza non solo Israele, che appunto ha fallito militarmente, perché questo è un fallimento militare, non la stessa offensiva che ci sarà, a cui stiamo assistendo adesso a Rafah, non risolverà la situazione, perché i gruppi armati di Hamas sono già andati via da Rafah e combattono altrove. Cioè, Israele, fra le altre cose, ha dimostrato di non avere le forze militari per controllare l'intera striscia, perché tant'è vero che dopo la distruzione di Khan Yunis, e c'è stata qualche tipo un mesetto fa, insomma, loro hanno ritirato gran parte delle forze prima di organizzare questa offensiva di Rafah. E questo permette a Hamas di riorganizzarsi. Quindi Hamas riemerge, no? Riemerge a Gaza City, riemerge a Jabalia, riemerge in
Ma
altri punti della striscia.
poi, essendo un esercito di leva, sta drenando forza lavoro dai settori
Esatto,
strategici,
c'è
insomma,
un
stanno.
peso economico enorme sul paese.
Guarda.
E questo fronte che comunque Hezbollah mantiene aperto al nord, aumenta ancora il fardello economico e militare per Israele. Cioè, questa è una vera e propria guerra di logoramento in cui l'asse filo-iraniano sta consapevolmente, per certi versi, impegnando Israele. Quindi Israele è di fronte a un impasse strategico e militare. Questo è chiaro, ma lo stesso vale per gli americani, perché gli americani non hanno una soluzione neanche loro. Intanto si sono dimostrati non in grado di imporre la loro volontà al governo Netanyahu, e questa è già un'enorme debolezza, no, se ci pensi.
Né ad Ansarallah nello stretto,
Assolutamente,
men che mai,
assolutamente.
anzi. Guarda,
Però
Roberto,
Ansarallah.
avevamo deciso di dedicare più spazio alla parte medio-orientale, ma insomma, l'abbiamo veramente sviscerata. Volevo affrontare con te un attimo anche gli altri due scenari principali, magari molto più brevemente, le altre crepe nel muro, come abbiamo detto
Sì.
all'inizio. No, anche perché sei stato assolutamente esauriente su questo tema, sia nella fotografia della situazione attuale, sia nelle prospettive che appunto sono questo stallo sanguinoso in attesa di una di, non so, di un evento catartico a questo punto, di un punto di rottura che vedremo probabilmente di qui a novembre, insomma, o di qui al prossimo anno. Vabbè, visto che però visto il prezzo di sangue che si sta pagando, questa è veramente una prospettiva angosciante. Veniamo invece allo scenario ucraino, dove vabbè, la situazione sul campo è abbastanza chiaro, l'inerzia è passata assolutamente dalla parte della Russia, le avanzate sono lente, ma c'è una disparità di mezzi, uomini. Siamo davanti a un declino progressivo delle capacità ucraine di portare avanti questa guerra, no? E quindi anche qui stanno cambiando delle posizioni. Anche qui, in questo caso dobbiamo forse domandarci lato occidentale, visto che decidono loro, e questo è abbastanza evidente, ormai lo dicono apertamente, qual è la strategia USA? L'impressione è che la strategia di Biden sia far sì che l'Ucraina sopravviva come attore statuale belligerante almeno fino a novembre. I trampiani già stanno dicendo che sì, no, questo sicuramente bisogna continuare in Ucraina, o perlomeno alcuni trampiani come Colby che citavo prima, ma devono farlo gli europei, che poi insomma questo riecheggia anche quello che Trump diceva ben prima che scoppiasse la guerra, no? Dovete farvi carico delle spese militari, adesso dovete farvi carico anche dell'offensiva o comunque della difesa dei vostri partner di confine, in questo caso parliamo appunto della realtà ucraina, perché gli Stati Uniti devono focalizzarsi sulla Cina. E se dico questa mia interpretazione è corretta, possiamo leggere in questa chiave anche il protagonismo di Macron? Cioè, sembrerebbe quasi che Macron abbia preso la palla al balzo di questa incapacità americana a cambiare le sorti dell'Ucraina e o questa volontà di defocalizzarsi, dicendo ok, va bene, lo facciamo noi come europei, ma quando si parla di potenza militare europea si parla di Francia. E allora ha cominciato a parlare, ha ritirato fuori un vecchissimo progetto di decenni fa di estendere l'ombrello nucleare francese a tutta quanta la UE. Ha parlato per settimane, prima poi di rimangiarselo quando ha visto che i russi lo stavano prendendo sul serio, di inviare truppe francesi regolarmente regolari in Ucraina, di far decollare gli F-16 eventualmente da basi NATO esterne all'Ucraina, rendendole poi degli obiettivi militari verso i russi. È questa un po' questa è un po' la stanza che ha preso Macron, e anche, diciamo, anche Stoltenberg sta soffiando sul fuoco. Adesso ha detto che vuole rimuovere il veto all'utilizzo delle armi occidentali per colpire la Russia in profondità da parte dell'Ucraina. Quindi Qual è, secondo te, la traiettoria? Effettivamente si è preso atto che gli americani si svincoleranno e gli europei, in particolare i francesi, anche per equilibrare insomma un po' Visegrad, stanno cercando di prendere la leadership. Qui, se è così, ti chiedo se questa cosa qui è più una posizione, nel senso prendo la leadership militare per poter poi prendere quella diplomatica e trattare, perché poi alla fine l'interesse europeo non è poi quello di andare esattamente a fare la guerra alla Russia in modo diretto, oppure se effettivamente c'è questa magari una volontà di utilizzare il nemico russo per costruire un ulteriore step europeo, che potrebbe essere quello dell'esercito europeo.
Sì, diciamo, da questo punto di vista la situazione, se vogliamo, è ancora più confusa e caotica, nel senso che,
Tanto per cambiare.
tanto per cambiare, nel senso che non ci sono atteggiamenti univoci né da parte americana né da parte europea, e soprattutto da parte europea non c'è mai stata un'unità, e quindi da parte europea bisogna parlare dei vari attori europei. Quindi abbiamo da una parte gli inglesi, dall'altra parte i francesi, dall'altra parte i tedeschi, poi c'è tutto il complesso delle repubbliche baltiche, l'Europa dell'Est, la Polonia, le new entries nella NATO, che sono insomma, no? Svezia, Finlandia, eccetera, eccetera. Quindi già da parte americana, appunto, come abbiamo visto, non c'è una univocità, perché abbiamo visto questo pacchetto di aiuti che per mesi è stato rimandato, poi alla fine è stato deciso di approvarlo. E comunque sappiamo che ci sono divergenze, no? Tra democratici e repubblicani, anche all'interno dei repubblicani le posizioni non sono univoche. Comunque sembra evidente quantomeno che da parte dell'amministrazione Biden ci sia fondamentalmente l'intenzione di mantenere questo conflitto aperto il più a lungo possibile, perché questo determina una nuova cortina di ferro in Europa che spacca il continente europeo in due, tenendo l'Europa da un lato. No? I paesi dell'Europa occidentale e anche dell'Europa centrale e così via, da una parte sotto l'influenza americana e la Russia emarginata dall'altro lato, con il piccolo, diciamo, effetto collaterale che abbiamo regalato la Russia alla Cina.
Ah,
Ma
questo
insomma,
era abbastanza.
Dopodiché ci sono le posizioni europee e tu accennavi giustamente alla posizione di Macron e qui entra in gioco anche una questione di competizione intraeuropea, perché è evidente che in questa partita di contrapposizione con la Russia, a cui ormai i leader europei sembrano essersi rassegnati in qualche modo. Cioè hanno fatto proprie le posizioni americane, mentre all'inizio, no, c'è stata qualche resistenza, no, da parte di Francia, Germania, in particolare il tentativo, lo stesso Macron, no, diceva dobbiamo comunque dialogare con la Russia.
Era stato il più dialogante nei primi
Esattamente.
mesi, nelle prime settimane dell'invasione, era l'unico che telefonava a Putin.
Esattamente, esattamente. E invece c'è stata questa metamorfosi, no? Se vogliamo, lui è diventato uno dei maggiori falchi, no? Dell'Europa.
In questo ha probabilmente influito, diciamo, l'espulsione delle dei golpe anticoloniali della Francia diciamo, da diversi paesi dell'Africa, dove dal punto di vista della sicurezza sta effettivamente entrando invece un'influenza russa.
Sì, sicuramente c'è stata anche questa componente, cioè il fatto che la Francia sta perdendo, no? La propria eredità coloniale in Africa e guarda caso proprio a vantaggio della Russia. Però io non credo che sia l'unica motivazione che possa spiegare questa evoluzione della posizione francese. L'impressione è che loro per certi versi abbiano preso atto del fatto che all'interno del fronte occidentale per appartenere a pieno titolo a questo fronte, no? E per essere un leader di questo fronte si debba andare contro la Russia. In qualche modo lui ha preso atto di questa cosa e quindi propone la propria leadership in che modo? Giustamente come dicevi tu, no? Lui ha proposto anche l'ombrello nucleare francese esteso all'Europa. Cioè in questo momento c'è una competizione tra la Francia e la Germania, per certi versi. Cioè per stabilire chi si assume la leadership europea di questa contrapposizione con la Russia, in qualche modo. In particolare, qual è lo scontro che c'è tra Parigi e Berlino? Berlino, in qualche modo, anche Berlino si è rassegnata, no, a questa ineluttabilità della contrapposizione europea con la Russia, però stabilito questo punto fermo, ovviamente loro vogliono assumere a loro volta la leadership, no? E quindi c'è stato Scholz che annunciò questa Zeitenwende, no? La svolta epocale tedesca, il riarmo tedesco. Però il riarmo tedesco, a parte che non è riuscito a decollare fino a questo momento, cioè sono tutte chiacchiere, ma lui ha posto la Germania come esecutore, come pieno esecutore del volere americano in Europa. In qualche modo ha detto ok, cioè si è in qualche modo prostrato alla superiorità statunitense, cioè ha fatto questo atto di sottomissione, e questo atto di sottomissione è incarnato da che cosa? Dalla rinuncia al gas russo in primo luogo, no? Cioè loro hanno distrutto il modello economico tedesco fondamentalmente, che era basato sulle esportazioni a basso costo garantite dall'energia a buon mercato che avevano dai russi. Quindi hanno fatto un atto di completa sottomissione agli americani. Partendo da questo dato di fatto, loro si propongono come esecutore del volere americano in Europa, con il riarmo tedesco, che poi è un riarmo che però avviene anche con armi americane. E qui c'è il grosso dissidio con la Francia di Macron, perché Macron ha detto ok, facciamo la guerra alla Russia, tra virgolette, cioè per adesso fortunatamente siamo ancora a un livello di guerra fredda, però il riarmo europeo deve essere un riarmo europeo, cioè lui ancora porta avanti questa bandiera dell'autonomia strategica europea, no? E quindi questo che cosa comporta? Il rilancio dell'industria bellica europea in particolare, e sottintendendo francese in primo luogo, perché qual è la potenza militare continentale europea? È la Francia. È la stessa ragione per cui lui propone l'ombrello nucleare francese.
Chiaro, quindi in qualche modo sta assecondando, diciamo, quella che può essere la strategia statunitense, cercando però, a differenza dei tedeschi, di guadagnarci qualcosa, e in particolare la leadership per la Francia e un'Europa più francese in qualche modo, rispostare l'asse interno europeo più verso la Francia rispetto all'asse dell'est e tedesco, che è quello, insomma, più pedissequamente allineato agli interessi americani.
Sì, paradossalmente Macron ha fatto questa operazione proprio cercando di stringere un'alleanza con i paesi dell'est, perché se tu ricorderai, lui è andato, no, ha fatto una serie di tappe in vari paesi dell'est dicendo avete ragione voi, no? Bisogna contrastare la Russia, però date la leadership a me in qualche modo. Insomma,
esatto.
No? Questa è l'operazione che lui ha tentato di fare. Mentre dall'altra parte c'è uno Scholz che dice no, il leader europeo rimane la Germania, anche se è completamente asservita agli Stati Uniti. Quindi, se vogliamo, la posizione francese è un pochino più indipendentista, diciamo così, no? Rispetto a una Germania che ormai ha completamente accettato l'egemonia americana. Però il risultato in concreto è che c'è una competizione intraeuropea che poi a Washington fa comodo, perché entrambi in qualche modo fanno il volere americano, perché ormai questa nuova cortina di ferro è stata accettata da tutti in Europa, fondamentalmente, no? Cioè è rimasto Orban e
Allora,
Slovacco.
assecondano appunto quel progetto che dicevi tu di tenere aperto il fronte caldo e prolungarlo il più possibile, oltre poi a contrastarsi l'un l'altro, quindi evitare l'autonomia strategica europea, che non è esattamente un obiettivo americano, insomma,
Assolutamente no,
questo
assolutamente
sappiamo
no.
benissimo. Senti,
Esattamente.
l'ultimo tema, c'è stata l'elezione di Lai Ching-te a Taiwan. Durante la campagna elettorale, effettivamente, il Partito Progressista Democratico Taiwanese, che è il partito più indipendentista, non aveva cavalcato particolarmente la contrapposizione con la Cina nei confronti del Kuomintang o degli altri attori, diciamo, interni all'isola. Quando c'è stato poi l'insediamento, Lai Ching-te ha invece fatto delle esternazioni chiaramente molto forti in senso indipendentista, no? Nei confronti nei confronti di una qualunque prospettiva di riappacificarsi con la Cina popolare. E questo ha portato anche alla massiccia esercitazione cinese di questi giorni, peggiore ancora, se ho capito bene, ancora più grande di quella che c'era stata ai tempi della visita di Nancy Pelosi, in cui la Cina ha sostanzialmente circondato per giorni Taiwan con un grande dispiegamento di forze all'interno di questa esercitazione, come per dire: ogni volta che voi fate un passo verso l'indipendentismo, verso l'indipendenza, noi ne facciamo uno verso la guerra; ogni volta che voi fate un passo indietro, noi ne facciamo uno verso la trattativa. Come potrebbero sfruttare, visto che vogliono rifocalizzarsi lì, gli Stati Uniti, questo scenario? E secondo te qual è la faglia principale? Il riarmo giapponese, calcolando che si sono mosse tante altre cose, il riarmo giapponese, le Filippine, no? Che sembrano un po' un nuovo attore spinto dagli Stati Uniti in chiave anticinese, anche lì, insomma, sono sempre mari prospicienti. Che idea ti sei fatto? Molto brevemente, che poi andiamo a chiudere, insomma.
Sì, beh, anche lì appunto gli Stati Uniti stanno cercando, no, di creare un fronte anticinese, una specie di NATO del Pacifico, no, che in qualche modo riunisce, come giustamente hai detto tu, le Filippine, la Corea del Sud, il Giappone e l'Australia. E quindi c'è questo tentativo americano anche lì. Da un lato di un accerchiamento militare, dall'altro c'è sempre questa guerra economica che abbiamo visto riaccendersi ultimamente con i nuovi dazi americani.
Dazi del 100%, che insomma, se la
Esattamente.
Cina risponde simmeticamente, quasi perde, cioè gli americani perdono un mercato gigantesco anche loro, quindi è tutto
Esatto.
molto
Ma guarda,
complesso.
appunto, quindi fondamentalmente io credo, cioè l'impressione dal punto di vista economico è che gli Stati Uniti stiano perdendo la partita, evidentemente, perché anche per quanto riguarda la cosiddetta guerra dei semiconduttori, stiamo vedendo come la Cina stia guadagnando terreno in maniera impressionante, nonostante tutta appunto, la guerra economica che è stata portata avanti già dai tempi di Trump. Quindi che cosa resta agli Stati Uniti? Resta unicamente la pressione militare, fondamentalmente, con però un grosso svantaggio. Intanto il fronte pacifico in realtà è molto frammentato, tant'è vero che loro stanno creando una serie di mini accordi, no? I cosiddetti mini laterals sono stati definiti, no? Cioè accordi tra piccoli gruppi di paesi. Quindi per esempio c'è l'AUKUS con l'Australia e l'Inghilterra, no? La Gran Bretagna, che adesso si sta tentando in qualche modo di estendere anche al Giappone, però diciamo tutte queste poi appunto c'è l'India, però anche l'India vuole mantenere la sua posizione, la sua libertà di manovra, no? Quindi la sua posizione in qualche modo indipendente, eccetera, eccetera. Quindi anche in quel caso c'è un problema di coesione di questo fronte americano. C'è un altro effetto collaterale che loro hanno provocato con questo tentativo di creare questa cintura di contenimento cinese, e cioè il fatto che l'allineamento della Corea del Nord, in particolare in particolare con la Russia e ovviamente anche con la Cina, cioè un compattamento di un fronte opposto, no? Se vogliamo. Quindi è una situazione ovviamente pericolosa, perché chiaramente stiamo assistendo a una progressiva polarizzazione, no? A livello mondiale, fondamentalmente, no? Quindi c'è, cioè, la creazione di due veri e propri fronti contrapposti. C'è da dire che il fronte americano, anche da un punto di vista militare, però cioè, lascia molti punti interrogativi. Cioè, che cosa vogliono fare? Vogliono fare la guerra alla Cina, aprire un terzo fronte, diciamo così, no? Già sono impegnati sul fronte europeo e ovviamente è evidente che lasciando il fronte agli europei, come dire, la sconfitta ucraina, bene o male, è abbastanza segnata. Però ci sono questi rischi fondamentalmente di escalation, di cui abbiamo visto molto velocemente, abbiamo fatto un accenno anche con l'Ucraina, cioè adesso c'è tutta questa campagna mediatica per dire dobbiamo permettere all'Ucraina di colpire anche in territorio russo. Dopodiché io credo che la Cina punti molto a temporeggiare sulla questione di Taiwan, cioè loro puntano molto sul fattore tempo, insomma, no? C'era un articolo abbastanza interessante così in questi giorni sul mi pare su Foreign Affairs, in cui si diceva la Cina non ha bisogno di invadere Taiwan, può semplicemente progressivamente strangolare l'isola, fondamentalmente, no? Una sorta di assedio progressivo. Gli Stati Uniti, di fronte a una prospettiva di questo tipo, no? O anche semplicemente di fronte alla politica cinese di prendere tempo, perché poi i cinesi, cioè Pechino sa bene che da un punto di vista economico loro sono in vantaggio in qualche modo, no? Quindi con il passare
dei... Ma lasciami dire, anche dal punto di vista militare, più passa il tempo più sono in vantaggio, perché hanno una capacità cantieristica e produttiva che è molto superiore, oltre a produrre più brevetti, no?
Assolutamente, cioè, infatti c'era un altro allarme che è stato lanciato appunto ultimamente, non mi ricordo se questo era forse su Foreign Policy era uscito o sempre su Foreign Affairs, ma insomma, in cui si diceva che gli Stati Uniti non riescono più a costruire le navi.
Vero.
Quindi è evidente.
La cantieristica occidentale è giapponese, non è statunitense.
Esattamente. Quindi è evidente che sul lungo periodo gli Stati Uniti appaiono perdenti, no? Quindi l'unico rischio è obiettivamente che qualche cosa vada fuori controllo e che su uno di questi fronti ci sia un'esplosione non prevista, fondamentalmente, no? Oppure una mossa disperata da parte di appunto, fondamentalmente da parte americana, o qualche errore, ovviamente, anche da parte europea, no? Se pensiamo al fronte ucraino. Nel senso che
qualche colpo di mano israeliano, insomma, questo è anche
colpo di mano israeliano, ovviamente, cioè questa paralisi strategica che c'è nella striscia di Gaza, ovviamente, che cosa implica? Implica il permanere di un rischio continuo di un allargamento del conflitto, ovviamente, no?
Certo. Roberto, davanti appunto a questi rischi che hai non solo evocato, ma ampiamente argomentato e che sono oggettivamente condivisibili, io ti faccio la domanda di rito del nostro Doomsday Clock. Come le spostiamo le lancette dell'Apocalisse? Un po' indietro, un po' avanti, o le lasciamo ferme perché magari è, per quanto pericoloso, è pur sempre un stallo quello a cui assistiamo?
Allora, non saprei cosa dirti, diciamo, ma io forse le lascerei invariate in questo momento, nel senso che se escludiamo, cioè se partiamo da un presupposto ottimistico, diciamo così, secondo il quale ci troviamo comunque di fronte ad attori che sono tutti razionali, il che non è scontato.
Speriamo.
Cioè, se quindi in particolare se i leader occidentali si dimostrano, nonostante tutto, razionali, allora l'orologio rimane fermo, nel senso che è inevitabile che i nostri leader dovrebbero avere la consapevolezza, fra l'altro, di non essere assolutamente pronti per un eventuale conflitto su vasta
Magari,
scala.
e la speranza è
Questo.
proprio questo, che lo sappiano, ma che magari ovviamente per ragioni di tenuta di alleanza in questa fase non possano dirlo. Grazie a Roberto Iannuzzi.
Grazie a te, Daniele.
A presto.
A presto.
Spostiamo l'orologio.